quegli anni?
No, guarda, allora, innanzitutto Franco per noi è sempre stato una figura, come dire, più che interna, non so come definirla, cioè nel senso non si trattava di avere a che fare con semplicemente con un maestro, quindi con una persona che poteva darti delle, diciamo così, una grandissima quantità e qualità di contributo teorico e di discussione, ma si trattava di un fratello, cioè proprio di famiglia, non so come dire. Come era lui, perché in realtà lui i ponti li lanciava prima dal punto di vista dell'energia, dell'umanità, della relazione, e poi si addentrava nel pensiero e politico, e però sempre con elementi assolutamente originali, poliedrici, molteplici. Ci ha aperto tante di quelle strade dal punto di vista mentale che, però ripeto, per noi è sempre stato, almeno per me sicuramente, un padre, un fratello, un amico, un compagno con cui mi sono trovato in situazioni incredibili, tipo in Brasile, tipo ai social forum, seminari che erano organizzati attorno a quel periodo, insomma, no? della lotta alla globalizzazione liberista, e anche l'occasione del rivolta, la discussione, violenza, non violenza, il suo contributo è stato fondamentale, ma proprio fondamentale per impedirci, per esempio, o per tentare di smussare, ad esempio, anche una sorta di fanatismo ideologico, tra virgolette, no? Che sempre diciamo è in agguato, no? È una specie di malattia infantile che ci portiamo dietro delle volte per avere ragione, no? Eccetera. E lui ci aiutava invece a trovare delle strade, senza mai diminuire di un millimetro, anzi aumentando la radicalità del discorso. E questa è una cosa che mi resterà sempre impressa. Pensa, ho pensato a che cosa dire stasera, no? Qui in radio, perché per me è un pezzo di vita, cioè nel senso che è una cosa talmente complessa, talmente intrecciata con la mia formazione, con la mia crescita, con tutte le mie esperienze. La figura di Franco è proprio veramente a Parigi, prima c'è una foto che gira che siamo con Virno, con Franco, con Tony, prima che con Roberto Giuliani, io, Piero, era il momento in cui stavamo brindando perché c'era la decisione di Tony di tornare da Parigi. Cioè ci sono talmente tante di quelle cose intense e profonde che appunto ho pensato che cosa potevo raccontare. E una delle cose che vorrei raccontare o dirti, al di là di questa situazione della rivolta, che come tu hai ricordato ci aveva aiutato a non, diciamo così, a non prenderla troppo sul serio sto dibattito violenza non violenza, perché in realtà c'è sempre stato sto dibattito, però è sempre stata una cosa intanto di una noia mortale. E io mi ricordo questo discorso che mi faceva Franco, è di una no, mi diceva, ma questo il primo punto, mi diceva Luca, è che questo dibattito è di una noia mortale, perché non cambia niente delle cose che ci sono e aggiunge solo, tra virgolette, sovrastruttura un elemento fondamentale che è quello invece della vita, no? Della natura, e mi faceva l'esempio della natura sul tema violenza non violenza, no? Diceva, mi invitava ad usare queste categorie piuttosto che quelle dei templari dell'ortodossia, no? Nel contrastare quest'idea, tra virgolette, per cui la non violenza, anche lì ci sono i templari della non violenza, no? Per cui la discussione era molto ideologica, eccetera. Mi invitava invece a guardare la natura. Guarda la natura come fa. Questa cosa del suo legame con il cosmo, con la terra, con la natura, per me è sempre stata una cosa davvero di grande ispirazione. Però volevo raccontare questo fatto. Ci troviamo a Cosenza, prima di Genova, c'è l'assemblea strapiena di gente all'aula, credo proprio l'aula che avete utilizzato stamattina, presumo, perché
no, non era la stessa, comunque va bene. Sì, non era la stessa, era l'aula magna, quella dove ci siamo trovati in quell'occasione.
Ecco, l'aula magna, l'aula magna. Insomma, noi arriviamo con tutto il nostro, noi intendo io, Caruso, Agnoletto, con tutto il nostro bel bagaglio di compitini fatti, no? Beh, quindi la globalizzazione. E mi ricordo che appunto il tema, no, uno dei temi agitati era interveniamo su questo, perché adesso non mi ricordo, non è importante chi dei tre, no? Però perché c'è gente che vive nel mondo con meno di un dollaro al giorno. Beh, mi ricorderò sempre l'intervento di Franco subito dopo, che è stata una cosa non bella, ma proprio racchiusa in una battuta, perché Franco interviene e dice: ma scusate, ma se riescono a vivere con meno di un dollaro al giorno, perché gli dobbiamo rompere i coglioni? E lì mi apre tutta una cosa che poi mi dura per, cioè è una di quelle cose, come dire, del bagaglio permanente che ti porti, perché mi apre tutta una riflessione sul fatto di dire: ma guarda, beh, effettivamente questo discorso che facciamo, la globalizzazione dei diritti, tutti dobbiamo essere uguali, tutti dobbiamo consumare, tutti dobbiamo avere i dollari, tutti dobbiamo, mi ha aperto proprio una visione, capì? E questo era Franco, cioè Franco gli bastava un'occhiata, gli bastava una battuta per aprire un mondo, e per me è stata questa figura qua, ed è questa figura, perché chiaramente, appunto, come ripeto, fa parte del mio bagaglio permanente Franco Piperno, cioè non è una cosa che si dismette.
Senti Luca, un'ultima cosa, non è una forzatura la mia, ma quanto pensi abbia potuto incidere, perché negli interventi precedenti fatti da Fausto Bertinotti e da Oreste Scalzone veniva sottolineato l'elemento dell'umanità, no? Ecco, quanto questo ha inciso nelle tue scelte anche politiche di oggi, di essere in mare, di prodigarsi a salvare vite umane?
Guarda, io allora, un po' scherzando, un po' facendo sul serio, perché molti mi chiedono anche, sai, i percorsi, le scelte, le conversioni, no? Continue e via discorrendo, e molti mi chiedono, e io ti dico, Franco è stato fondamentale per me, per farmi rimanere, tentare di farmi rimanere agganciato ad una bussola, diciamo così, cosmica, a una bussola universale che è l'umanità. E tra l'altro in un momento in cui la dimensione del postumano è al centro della ristrutturazione liberista, diciamo così, della, non solo della produzione, ma proprio della forma di vita. Io quando discutevamo con Tony, con Franco, del livello, diciamo così, biopolitico dello sfruttamento e anche della frontiera a cui puntava la dimensione del dominio, del comando, no? Io non mi rendevo conto che in realtà stavamo prefigurando, senza poter descriverlo, quello che stiamo vivendo, no? Questo meccanismo per cui il tema non è i satelliti di Musk, ma è Neuralink, cioè questo lavoro sul cyborg che sta facendo Musk, no? E si è preso in mano gli Stati Uniti, cioè per cui, voglio dire, questa dimensione ormai ha assunto un livello che è davvero, insomma, interessante e terribile, ma anche affascinante allo stesso tempo.
Lo hai definito il nuovo profeta, tu.
Ecco, io scherzavo un po', allora lui, Musk, è il messia, e qui c'è tutto il terreno caro a Franco, perché ne abbiamo discusso tanto, è lui che mi ha, come dire, insegnato, per esempio, tutto, ragionando con lui sugli scritti di Benjamin, per esempio, no? Sul tempo messianico di Benjamin, è lui che mi ha introdotto a questo elemento, per cui il livello, diciamo così, del biopolitico coincide anche con la completa trasformazione della dinamica capitalistica in religione, cioè la religione del denaro, della finanza, e lui, Musk, è il messia. Musk non produce auto elettriche, Musk deve salvare l'umanità, questo è il suo ragionamento, così si presenta, no? Ovviamente. E infatti, come vediamo, interviene dappertutto per modificare le forme di governo, per decidere i piani di guerra o di pace o cose del genere, no? Quindi, queste ecco, io ride un po' sullo scherzo, un po' sul serio, dico che anch'io ho i miei profeti invece, cioè di una religione diversa, uno dei miei profeti è Franco. Chiaramente non gli piacerebbe sentirsi chiamare così, e mai l'ho chiamato così, però diciamo la profezia che lui incarnava era proprio questo livello a cui saremmo tornati, in cui l'elemento dell'umanità non è un elemento, tra virgolette, di costume o di buone maniere o di educazione o di diciamo così buon senso, ma è un elemento di conflitto. Oggi l'umano e il postumano confliggono, cioè non è che stanno tranquillamente insieme, e il tema è, come sempre abbiamo fatto, assumere fino in fondo il punto più alto dello sviluppo capitalistico e tentare di rovesciarlo. Qui, per rovesciare il postumano, bisogna essere umani. E Franco, su questo elemento qua, a partire dal suo concetto di spirito pubblico, appunto meridionale, ma in generale, spirito pubblico significa la rete di relazioni e la qualità di queste relazioni che si sviluppano in una comunità che è ontologicamente in conflitto, perché si riconosce nell'umano o nell'umanesimo, nel nuovo umanesimo che è necessario, di cui è necessario e indispensabile dotarsi per attraversare questo deserto. E quindi insomma, Franco è un profeta centrale, è Elia, cioè, capito, è Giovanni, sono queste figure qua, quelle che non vanno via, quelle che aprono la strada.
Bene Luca, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua testimonianza, ovviamente avremo modo anche di risentirci o di rivederci, speriamo.
Assolutamente. Con Franco nel cuore, sempre e sempre con noi. Un abbraccio a tutti i fratelli, le sorelle, i compagni, le compagne, tutti quelli che gli hanno voluto bene, che gli vogliono bene ancora oggi, e lui c'è, come Tony, come tutti gli altri.
Grazie Luca. Ciao. Un abbraccio, ciao.
Dentro il vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. Venite pure avanti.